Rap, parole in effetto, qua gergo di metafore che esprimono un concetto assoluto e perfetto. Un colpo diretto, assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale, in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di cacchiere impastate solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e spara a vista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare, non esiste antidoto e la morte mentale, opponi resistenza a non farti plagiare, se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare, preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire, pensare, parlare, esplorare ogni capanna del villaggio globale, spalancare le finestre alla comunicazione personale, aprire il canale universale, dare fondo all'arsenale di parole soffocato dalle ragnatele di un'intera generazione di silenzio. Questo è ciò che penso, la vita è la mia scuola, do potere alla parola.
Eccoci qua, un saluto a tutti e a tutte, questa è Radio Wombat, questa è la stampa rassegnata. Ciao a chi ci ascolta con continuità o anche a chi ci incontra per la prima volta o per le prime volte, questa lo diciamo per fare un piccolo biglietto da visita che facciamo sempre, è una delle trasmissioni informative della radio dove cerchiamo di guardare la cronaca locale, da cui il nome da invece che rassegna stampa, stampa rassegnata, per fargli un simpatico verso e uno sberleffo, diciamo così, e quando c'è possibile qui potete trovare o cercare voci dei conflitti, delle realtà in lotta, delle vertenze che sulla nostra area metropolitana fiorentina si danno un po' da fare. Questa è un po' la nostra trasmissione, questa settimana sarà una puntata, diciamo, con molti ospiti e molte voci che li sentirete, interventi di insomma varie situazioni che abbiamo raccolto durante la settimana.
Raggiungiamo idealmente il presidio che i collettivi studenteschi universitari stanno facendo contro, diciamo, se così si può dire, magari l'espressione non è precisa, ma insomma per dare rilievo a quello che è il ritorno di Conte tra i banchi, si fa per dire, dell'Università degli Studi di Firenze. Torna insomma il presidente del consiglio dimissionario, rientra diciamo umilmente a lavorare, se così possiamo utilizzare questa espressione, giustamente crediamo gli studenti e le studentesse dell'Università di Firenze, ma non solo, quindi evidentemente anche tutte quel complesso di forze che in questi mesi, in questo anno ormai si è mobilitato in difesa del diritto allo studio e per la didattica in presenza, indicando in maniera puntuale e precisa i limiti della didattica a distanza, sono lì per diciamo dare un'accoglienza che non sia quella cortigiana e piena di piaggeria che abbiamo visto da parte del rettore dell'Università di Firenze, ma invece quella di chi si è visto sottrarre il diritto allo studio e porzioni significative della propria esistenza. Quindi a loro la parola per raccontarci il significato di questa giornata e più in generale cosa sta succedendo, o forse è meglio dire continua a succedere nell'Università Italiana, nell'Università di Firenze nello specifico, e quelli che sono i prossimi obiettivi dentro questa situazione in cui continuiamo a vedere la scuola in ogni ordine e grado minacciata di chiusura, nonostante le promesse che si sono susseguite, nonostante il governo Draghi, che è andato a sostituire quello Conte, si fosse presentato con la faccia, diciamo, buona di chi voleva andare a rimettere al centro del discorso pubblico la scuola, e poi ha creato o sta creando un meccanismo forse ancora più diabolico di quello con cui Conte aveva, susseguendo uno dietro l'altro i famosi DPCM, impedito la didattica in presenza. Adesso la situazione è ancora più fumosa, le responsabilità si rimpallano in maniera sempre più evidente tra le regioni, i singoli comuni, il governo centrale, e quindi insomma le minacce restano sempre tante. Cosa può scartare questo terreno fatto di ostacoli e di ricatti? Crediamo sia la mobilitazione dal basso, e quindi infatti a loro e a voi la parola per raccontarci la giornata di oggi e, ripeto, quello che va succedendo nell'università e nella scuola.
Come collettivo Crisis di Scienze Umanistiche e della Formazione e collettivo politico di Scienze Politiche, siamo scesi in piazza per fare un presidio di fronte al rettorato dell'Università di Firenze, per opporci all'ultima iniziativa del rettore Luigi Dei. Era stata indetta una lectio magistralis universitaria di Giuseppe Conte che, terminato il suo incarico da primo ministro, torna ad essere professore di diritto. Noi critichiamo duramente questa lezione e questo rende la nostra università l'ennesima passerella elettorale e luogo di visibilità per il politicante di turno, quest'ultimo che nei suoi ultimi due mandati da premier nulla ha fatto per il diritto allo studio e per le università italiane, ma anzi si è premurato di aprire al turismo, alle discoteche, alle fabbriche e ai centri di produzione, lasciando chiusi a lungo i nostri luoghi di istruzione e disinteressandosi di scuole e università. Noi non ci stiamo ad assistere all'ennesimo teatrino di partiti, di concerto al nostro rettore Luigi Dei, che di studi e studenti e di assolversi incarichi mai si è occupato, al punto che quest'estate persino affermò che garantire il diritto allo studio manco fosse una sua responsabilità. E se non di lui, di chi era questa responsabilità? E se non di Conte e dei suoi governi, di chi era questa responsabilità? Ancora una volta invece chi ci governa e ci amministra scarica le proprie responsabilità e si occupa solo di essere servo di ricche aziende e privati, e poi ritorna alle nostre sedi sperando di avere nuova visibilità. Ecco che noi a questi teatrini e presi di giro non ci stiamo, ma ci siamo ritrovati proprio di fronte al rettorato per dirgli e urlargli tutta la nostra rabbia e dissenso.
Il venerdì, quando siamo scesi in piazza davanti al rettorato per l'iniziativa di Conte, volevamo che fosse una piazza più che altro anche propositiva. Volevamo, alla luce di tutti i problemi della mala gestione dell'università di cui si sono resi complici e protagonisti il rettore dell'Università di Firenze, Luigi Dei, e il presidente, l'ex ormai presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, volevamo denunciare il loro operato, non in quanto persone singole, ma in quanto rappresentanti di una classe dirigente, una classe politica, che più volte ha mostrato la volontà di relegare l'istruzione pubblica, come la sanità e come il settore pubblico in generale, a istituzioni di serie B. Ma tornando alla propositività della piazza, che pensiamo sia molto importante, dopo aver passato ormai un anno a criticare, a provare a costruire un movimento di opposizione tra gli studenti universitari, adesso crediamo che sia il momento davvero di agire. Come quest'estate, quando abbiamo organizzato le aule studio, siamo riusciti a far riaprire la biblioteca e siamo riusciti a mostrare anche questo dicembre in piena zona rossa tramite una lezione organizzata con un docente di economia alla facoltà di Novoli, che è possibile entrare in sicurezza. E adesso anche con studenti che si stanno mobilitando, come lunedì scorso, in piazza Santissima Annunziata contro la DAD, vogliamo effettivamente mostrare la rabbia degli studenti. L'unico modo per noi, e proprio il modo in cui volevamo esprimerlo, esprimere questo concetto nella piazza di venerdì, è e sarà sempre quello di organizzarsi, canalizzare la nostra rabbia tramite l'organizzazione dal basso, senza passare per le istituzioni, per i senati accademici, i CDA o le rappresentanze, quindi universitarie, studentesche, di cui le liste, diciamo, si ergono sempre a difensori. Vogliamo mostrare che è possibile creare un'altra università e lottare per un'altra università, una che sfugga alle logiche di profitto, una che combatta contro l'aziendalizzazione progressiva e la privatizzazione anche messa in luogo, che vuole alla fine ridurre l'università pubblica a nient'altro che un semplice esamificio, per cui gli studenti devono essere cacciati il prima possibile. Ed ecco, sta qui il nocciolo, il nocciolo della protesta. Nel criticare l'utilizzo della DAD come uno strumento che possa in toto rimpiazzare le lezioni in presenza e tutto ciò che comporta le lezioni in presenza, il dibattito, lo stimolo, il confronto con i professori e anche la creazione di un sapere critico, che pian piano negli anni è venuto sempre a ridursi e, la DAD per noi è stato il catalizzatore per finalmente dare il colpo di grazia e effettivamente coronare questo processo che inizia ormai 20 anni fa col processo di Bologna. E quindi volevamo mandare un segnale a tutti gli studenti della nostra facoltà e delle facoltà di altre città che noi questa volta davvero non ci stiamo e non saremo noi, come al solito, a pagare i sacrifici di una gestione scellerata e di stampo pienamente neoliberista della crisi attuale.
Oggi priorità alla scuola a fianco degli studenti e delle studentesse universitarie in questa iniziativa di mobilitazione contro la presenza dell'ex premier Conte all'Università di Firenze. È veramente grave che il rettore abbia concesso tutto questo spazio a questo personaggio, che in un anno dall'inizio della pandemia non ha fatto nulla per il ripristino del diritto all'istruzione, che il suo stesso governo ha sospeso, e che vede ancora oggi un non ritorno in presenza, almeno in Toscana, sia degli studenti e delle studentesse universitarie, ma anche degli studenti e delle studentesse della scuola secondaria di secondo grado, che ad oggi frequentano in presenza al 50%. Col nuovo governo Draghi tutto questo non cambia, anzi la nuova istituzione di nuove zone arancioni rafforzate e zone rosse ha portato molti comuni a chiudere scuole di ogni ordine e grado. Ecco, oggi siamo qui per dire basta, basta alla chiusura della scuola, basta alla contrapposizione del diritto alla salute col diritto all'istruzione. E chiediamo che ci sia un'inversione di tendenza seria che veda la scuola al centro di scelte politiche e economiche che possano garantire un rientro in sicurezza e in presenza per tutti gli studenti e tutte le studentesse di tutte le scuole di ogni ordine e grado.
Bene, grazie mille Sara, che è qui con noi ai microfoni di Radio Wombat, ci ha raccontato, diciamo, il punto di vista, insomma, le rivendicazioni di priorità alla scuola, e ci piacerebbe fare anche, come dire, un aspetto così biografico, se è possibile. Sara, che è insegnante, che è ex educatrice nelle scuole fiorentine, nelle cooperative in appalto, è anche madre, anche attivista negli spazi sociali occupati e autogestiti della città. Quindi, insomma, una come dire, una sintesi di tanti aspetti che rispetto a questa situazione di pandemia sono venuti fortemente al pettine come nodi critici. Come possiamo, diciamo, raccontare un po' dall'interno e anche sull'individuale, su quello che succede dentro una famiglia, una situazione come questa, che appunto aggrava anche il carico di lavoro sulle madri, sui genitori, sperando che dentro una famiglia il carico di lavoro sia ben distribuito equamente e non in modo paternalistico e patriarcale, ma comunque aumenta il lavoro dentro casa. Cosa è successo a te, senza ovviamente entrare necessariamente troppo nei particolari, ma in questi lunghi mesi, perché ormai si va compiendo un anno, e in generale se ti è possibile fare una sorta di riassunto, di sintesi, di qual è il dibattito secondo te, secondo la tua percezione, dentro le reti che stai attraversando come attivista in questo periodo, su tutte le vicende che sono legate ai comportamenti individuali, alla responsabilità che ci viene continuamente chiesta come cittadini, a fronte di quella che invece ci sembra sempre più evidente una irresponsabilità da parte dei poteri pubblici, dei decisori e degli amministratori, che sulle tante richieste che stiamo facendo insieme sembrano sordi e ciechi. La domanda appunto è più che una domanda, una serie di riflessioni che, se hai voglia di fare con noi, siamo più che lieti di ascoltare come contributo a un dibattito che certamente si agita nelle teste di ognuno di noi, perché capire qual è la cosa giusta da fare o la cosa non giusta è sempre molto complicato e difficile, e confrontarsi, anche se a distanza, ma oggi siamo abituati a questo e attraverso una radio, può essere un buono spunto, perlomeno dal mio punto di vista.
E che dire, inizio dall'ultimo periodo, cioè dall'inizio dell'emergenza sanitaria e della pandemia. Sì, io sono madre di 3 figli e sono un'insegnante di scuola dell'infanzia, e da marzo mi sono ritrovata sola perché il mio compagno lavorava a gestire 2 figli in DAD, in didattica a distanza, e a dover garantire una simile didattica a distanza anche ai bambini di 3, 4, 5 anni, cosa che mi fa molto ridere perché penso che veramente sia aberrante mettere i bambini così piccoli davanti a dispositivi e pensare che quello possa creare un legame. Però di questo magari ne parliamo più avanti. Contemporaneamente ho dovuto anche gestire tutto quello che ha determinato l'isolamento sociale dei miei figli, di cui 2 sono adolescenti, e le giornate non finivano mai tra lavoro H24, lezione a distanza, caricamento di compiti, è stata molto dura e difficile per me e per i ragazzi che comunque sono stati privati del loro diritto all'istruzione, del loro diritto alla socialità, alla loro crescita e che sono stati relegati in casa come unici e additati come unici untori e trasmettitori, diciamo, di questo virus. Inizialmente, durante il primo mese, un po' ci siamo adeguati in questo stato di cose, no? Era l'emergenza. Ma via via, le giornate sono passate, poi si è riusciti a capire, cioè, che un'emergenza dura il tempo di un'emergenza e che non può durare 4 mesi. Ma la cosa più, penso, peggiore è stata forse a fine ottobre, quando le scuole superiori sono richiuse un'altra volta, e a fine novembre, quando anche le seconde e le terze medie sono state chiuse nel periodo in cui siamo stati in zona rossa. Lì cioè, la rabbia è stata veramente tanta, perché nulla è stato fatto per ripristinare il diritto all'istruzione. E quindi avevo 2 figli a casa che da soli dovevano, e in solitudine dovevano gestirsi la didattica a distanza, perché per fortuna io ho lavorato a scuola in presenza per tutto il tempo fino ad oggi, insomma, ma loro erano soli, quindi se all'inizio loro erano stati tra i fortunati, perché non tutti sono stati così fortunati da avere i genitori a casa, che comunque ci sono tante persone che hanno continuato a lavorare anche durante, diciamo, la prima fase dell'emergenza, e quindi sono state supportate nella prima fase. In questa seconda fase non sono state supportate per niente, erano soli a maneggiare dispositivi, connessioni che non funzionavano, soli a fare una scuola che per me non è scuola. E tutta questa situazione mi ha riportato un po' indietro nel tempo, perché tutta questa vicenda della pandemia e della gestione della pandemia riporta alla luce tutte le scelte sbagliate che sono state fatte nel tempo dalla nostra classe politica e dirigente, tutte le scelte sbagliate determinate da un sistema, quello capitalistico, che sfrutta le risorse del pianeta, sfrutta l'uomo, che non garantisce tutto a tutti. E questo mi riporta alle tante lotte che nel tempo ho fatto insieme alle persone che mi hanno accompagnato nel mio percorso, compagni, che in difesa e a tutela di un sistema pubblico e di diritti per tutti. Mi vengono in mente tante cose nel corso degli anni, mi viene in mente le lotte che abbiamo fatto contro la privatizzazione dell'acqua, dell'ATAF, contro le privatizzazioni e le esternalizzazioni dei servizi pubblici, per esempio la scuola dell'infanzia a Firenze, i servizi dati in appalto. Nella presentazione facevi riferimento sia al mio passato come lavoratrice nel settore educativo, sì, 20 anni di cooperazione sociale e di lotte anche sindacali per avere un lavoro che possa essere qualificato come dignitoso. Perché purtroppo tutti i danni, tutti i tagli, quelli fatti alla scuola, quelli fatti alla sanità, tutti i tagli al sistema pubblico adesso li stiamo ripagando tutti. Li stiamo ripagando tutti a caro prezzo, perché solo un sistema pubblico in cui tutto è per tutti può garantire il diritto alla salute per tutti, il diritto all'istruzione per tutti, il diritto alla casa per tutti, mentre quello è stato fatto nel tempo, le privatizzazioni, l'esternalizzazione, gli appalti, i tagli, cioè hanno determinato che ci fossero diritti solo per pochi, o comunque che l'accesso a, diciamo, a sistemi di qualità fosse solo per pochi. E niente, tutto questo aspetto mette in luce questo. A questo poi si aggiunge anche il fatto delle responsabilità individuali. E questo è molto interessante perché mi fa ridere anche, mi fa sorridere, per non piangere, il fatto che, niente, se le cose vanno bene abbiamo un governo mitico che sa gestire l'emergenza, se le cose vanno male sono colpa degli individui, no? Che non sanno stare alle regole. Ecco, anche questo io direi che forse è l'ora di smetterla. Cioè, la responsabilità di questa situazione sta nelle scelte sbagliate. Nelle scelte sbagliate che sono state fatte appunto negli anni e che adesso tutti noi ripaghiamo. Quindi, io penso che se i ragazzi, le persone ancora dopo un anno di questa chiusura totale hanno voglia di ritrovarsi, di socializzare, anche in qualche modo forse di, tra virgolette, non stare proprio a tutte le regole che gli vengono, forse credo che sia sano, che sia una risposta molto sana, perché penso che la spinta alla socialità sia più forte di tutto quello che ci viene imposto dall'esterno, con questa paura della malattia, la paura di stare vicini e tutto quello che ne conseguirà, che ne consegue e che ne conseguirà. Quindi quello che dico sempre un po' anche ai miei figli è che non si può sempre stare a guardare, pensare che se, una cosa, che se ti viene detta che una cosa in un certo modo bisogna sì, dire sì, va bene, è così, devo fare così. No, cioè bisogna andare oltre. Su questa cosa della scuola, per esempio, ci siamo tante volte confrontati e loro sono stati i primi a dire ma d'altronde se è pericoloso, se... cioè attraverso una riflessione insieme, cioè siamo arrivati al punto di dire che forse sì, va bene, si può anche andare a scuola in sicurezza. Ecco, questo mi viene da dire. Niente, io spero che la situazione in qualche modo possa cambiare, ma possa cambiare da noi a un certo punto forse dobbiamo unire le forze e ripensare a questo mondo in un altro modo, perché lo stato presente delle cose forse va cambiato, forse, anche senza forse.
Sì, Sara, siamo d'accordo. Senza forze va proprio cambiato, dai, era una domanda retorica. Grazie per tutto quello che ci ha raccontato, anche entrando appunto nel merito della propria vita personale, ma d'altronde trasformazioni come quelle a cui assistiamo entrano proprio nel vivo della nostra vita e credo che una volta ogni tanto faccia piacere anche raccontarcele così, approfittando di una radio che non è solo, diciamo, anzi non è assolutamente un mezzo di informazione istituzionale, l'informazione che fa e che cerca è anche di questo tipo. Grazie ancora a te. Mandalo su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, alza il volume, questo è il ritorno di Capa e Moma. Torno per diritto acquisito, munito di fuoco e nitro, riunito col sodalizio, do inizio al rito del ritmo. Lo batto per chi mi ha sempre sostenuto, seguito dal giorno in cui ho esordito, lasciando un segno sul micro. Da allora non ho mai desistito, ma ho persistito, perseguito un principio e proseguito lungo il tragitto. Perciò con questo disco zittisco chi ti ha mentito, chi ti ha riferito che capo è uscito di scena da sconfitto. Chiudo il pugno, addrizzo il terzo dito, che dietro fico dritto, chi agito per screditare il sottoscritto. Non dare peso a ciò che hai sentito, perché il mio nome resta scritto, scolpito sul granito
di un monolito antico. Incattivito, inasprito, ma mai afflitto. Ho sempre resistito e reagito a ogni colpo inflitto. Perciò un intermistizio qui si fronteggia il nemico. Non si indietreggia, patteggia, ci si destreggia in conflitto. Miro al bersaglio che va colpito. Ogni torto subito sarà restituito al triplo garantito. Avanzo spedito, unito alla mia truppa d'attacco. Sul beat scandito, più agguerrito, pronto al contatto. Mandalo su, su, alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mi accanisco sul tempo che colpisco e che demolisco. Mi impadronisco del podio dell'odio che percepisco. Impartisco ripetizioni di stile ostile, bandisco le tue lezioni, nozioni da dure ti seppellisco. Mischio le carte, rischio un'arte parte di me stesso. Sto in disparte ed importante c'è chi è stabilisco un nesso. Un cesso, resto angesso anche se a smania di successo. Ammesso che ci sia spazio perché è già stato estromesso. Messo davanti all'estro di un maestro. Smute, codesto, contesto, mi basta un gesto, tu sei fottuto. Investo tutto sul mio sesto sesso da prevenuto. Fiuto d'ore di fece feste di oh, mi vesto a lutto scruto. Per esigenza la vostra in realtà distorta, perché qui chi rappresenta di conseguenza si comporta morta. E questa scena piena di ciucci sadomaso. Io non suono smungi smungi di suado, meglio in caso. Non lascio nulla al caso, gli stronzi li sento a naso. Li popolano in vaso, a me considerami un evaso. Many, un dream team di king, pronti al contatto attattato. Con chi combatto babbato come un soldato. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Mandalo su, 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 alza il volume. Questo è il ritorno di Capa e Moma. Abbiamo scelto un percorso, una direzione. Un solo viaggio, una sola destinazione. Un obiettivo, un preciso piano d'azione. Una missione, un messaggio, un'evoluzione. E chi ha cercato il consenso e l'approvazione, disseminando calunnia e diffamazione, imparerà a proprie spese la sua lezione. Quando sarà faccia a faccia con questo nome.
Rientriamo dalla pausa musicale e andiamo a guardare un capitolo preso dai giornali del 24 di febbraio. Sono gli annunci che seguono, sì, appunto, gli annunci del nuovo progetto tranviario nella Piana Fiorentina, quindi il tratto che dovrebbe andare dalla diciamo fino alle piagge e poi dalle piagge fino a Campi Bisenzio, e i giornali praticamente si equivalgono proprio perché riportano gli annunci trionfalistici ai quali non mancano i toni retorici e avveniristici della grande opera che dovrebbe svoltare la mobilità fiorentina. Ma appunto resta un capitolo, quello della mobilità, sicuramente centrale e che gran parte delle attenzioni ha catturato fino ad ora e che continuerà a catturarle. Lo prendiamo dal Corriere solo per comodità mia, perché come detto gli articoli si equivalgono. A fine 2022 via i lavori fino alle piagge, poi un anno dopo il tratto nella piana dalla Leopolda fino a Campi, ecco la tranvia metropolitana. 13 fermate, un deposito provvisorio, 8 nuovi tram, un parcheggio scambiatore, frequenza tra 6,25 e 11,25 minuti, velocità di 20 km all'ora, capacità di trasporto di 2.543 persone all'ora, 6,3 km e, solo in fondo, questo lo dico io, 195 milioni di euro. È il primo lotto della nuova linea di tranvia numero 4 dalla Leopolda alle piagge, il cui progetto definitivo è stato presentato ieri dal sindaco Nardella assieme al tracciato del prolungamento della linea dalle piagge al centro di Campi. Altri 6 km, spesa 222 milioni. Facciamo una brevissima pausa e un inciso per dire che se negli anni 2016-2018 avevano fatto molto parlare le cifre stanziate, previste, spese per la realizzazione delle linee tranviarie che ora sono già in opera, che era intorno ai 16-20 milioni di euro al chilometro, qui siamo proprio ben oltre, perché 195 milioni diviso 6,3 km per il primo tratto, siamo a 30 e passa milioni di euro, e lo stesso anche di più per il tratto che invece va a Campi, perché 222 diviso 6, altrettanti oltre 30 milioni di euro al chilometro. Aspetto quello dei costi economici direi assolutamente rilevante, tenendo conto che appunto si parlerà di soldi pubblici da prendere un po' qua, un po' là, un po' dal recovery plan, un po' dall'Unione Europea con altri tipi di finanziamento, un po' dalla regione, un po' dal governo, quindi si chiedono un po' a tutti. E sappiamo che alcune delle cose che vengono annunciate insieme alla tramvia, che vuole essere un'occasione, un pretesto, un volano per il riassetto di questi quartieri dell'area ovest della città, ma anche di parte dell'area metropolitana, potrebbero essere realizzate appunto con meno, facendo altre cose. E la questione anche della tramvia come mezzo, diciamo, ecologico e meno impattante, che vorrebbe ambisce a sottrarre quote di mobilità privata, sappiamo che non è più neanche così innovativo e avveniristico come vorrebbero farci credere, perché ad oggi autobus elettrici su corsia preferenziale protetta sono una realtà e potrebbero essere realizzati con meno impatto, con meno costi, ma evidentemente per le aziende del tondino, del cemento, lo scavo e la movimentazione terre e la posa dei binari è un elemento strategico e importante. Vado avanti leggendo. Una cura del ferro che nei prossimi anni cambierà la mobilità e la viabilità nella zona ovest del capoluogo, tanto che a fianco di Nardella chi ci poteva essere se non il presidente della regione Eugenio Giani e anche il sindaco di Campi Emiliano Fossi. Con i cantieri della Leopolda Piaggi che partiranno a fine 2022 e quelli fino a Campi, se arriveranno i soldi, forse a fine 2023. Quindi badate bene che mentre l'annuncio è quello di una tramvia metropolitana che arriva fino a Campi e quindi lega queste aree e quindi arriva anche a Campi, dove si sa, chi ci sta lo sa benissimo che non ci arriva niente, il trasporto pubblico è una cosa disastrosa, però si mette subito le mani avanti perché se ci saranno i soldi, quindi fino alle Piagge ci si va, ma fino a Campi solo se arriveranno i soldi, e quindi andare a fare il conto al chilometro ha ancora più senso, perché se li spendi tutti, visto che ne stai spendendo una barcata per arrivare alle Piagge, poi forse non ce li hai per Campi. Se pensi a soluzioni meno impattanti e meno costose, magari arrivi anche a Campi e anche oltre. Cantieri che nella parte fiorentina avranno ridotto impatto sulla viabilità, ecco, ci rassicura, perché se poi la gente capisce che viene imbottigliata nel traffico vanno pazzi, quindi ci rassicurano, ma ovviamente sono rassicurazioni che valgono per quel che valgono, dato che molta parte della linea sarà realizzata sull'attuale sede della ferrovia. Interessante, perché non ne fanno mistero, chi volesse da YouTube trova un propagandistico video appunto con toni, enfasi retoriche, immagini poetiche fatto dai droni, che segue il tracciato futuro di questa linea tranviaria che per l'appunto segue il binario ferroviario. Quindi ci si potrebbe chiedere, visto che la devi realizzare accanto al binario ferroviario, perché realizzi un altro binario e non usi i binari che ci sono, facendoci viaggiare sopra delle carrozze ferroviarie da usare come metropolitana di superficie, cosa che da tempo si dice. Comunque, insomma, va bene, questo è quello che dicono loro, ci viaggeranno 12 milioni di passeggeri all'anno. Anche questo conteggio del tutto curioso e interessante, perché come faranno a promettere quanta gente ci salirà, cosa che dipenderà dai costi, dalla comodità, dai tempi di percorrenza, dall'assetto della città, dai flussi di pendolarismo e da tante altre cose, ma loro intanto ti dicono che ci vanno 12 milioni di passeggeri l'anno, ne ricaveranno dei conteggi anche sulle emissioni inquinanti e quant'altro, e quindi diventerà incontestabile. C'è quest'ansia del dato, del numero, che ci sembra veramente un po' ridicola, perché non basta comprare un frigorifero per sapere se la famiglia che lo acquista ci potrà mettere dentro tot chili di verdure e carne o tot meno o tot di più, insomma questo non dipende solo dal frigorifero. E così te fai un binario, ci metti sopra dei vagoni, ma non sai esattamente quanta gente ci potrà attraversare, e invece ce la raccontano come se fosse già realtà. La linea tranviaria Firenze-Campi è un progetto bello e ambizioso, con un investimento di oltre 400 milioni anche per ridurre traffico e smog. 10.000 auto in meno, ecco, siamo ancora a fare conti, come se appunto bastasse farla per poi convincere chi deve prendere la macchina o chi può prendere la macchina a salire in tram, cosa dipende anche dal costo della tranvia, che certamente non è regalata e non è gratis. 10.000 auto in meno al giorno, 5.000 tonnellate di anidride carbonica in meno all'anno, dice Nardella, e se lo dice lui non si può che fidarci. Sul tragitto ci saranno due parchi e saranno piantati quasi 2000 nuovi alberi, senza contare quelli che leveranno, che sono appunto dove passeranno i binari. Un migliaio solo nel comune di Firenze. La tranvia sarà un asse che legherà i due comuni, riducendo, facendo risparmiare tempo e CO2 e migliorando la qualità della vita dei cittadini. Questo lo aggiunge il sindaco Fossi. Siamo fiduciosi che dal ministero arrivi l'ok al finanziamento chiesto lo scorso gennaio. Ci aspettiamo la risposta positiva entro l'estate, poi parleremo dei tempi dei lavori, compreso il deposito definitivo. Il sistema di trasporto pubblico della tranvia si è rivelato vincente ed è diventato un modello a livello internazionale, ha aggiunto il presidente Giani. Come regione crediamo molto nel sistema delle tranvie, in questo caso faremo la nostra parte, come abbiamo messo risorse per la tranvia di Bagno a Ripoli, 82 milioni. Le impegneremo su questa linea, quindi intanto ci dice che la regione mette 82 dei circa 400 milioni totali. Assieme alla tranvia Leopolda Piaggio, già interamente finanziata, arriverà il nuovo viale da viale Fratelli Rosselli a via Pistoiese, alleggerendo assieme al tram il traffico su via Baracca, via Pistoiese e via Pontane Mosse, il parcheggio scambiatore all'indiano da 330 posti, una nuova viabilità alle piagge e i lavori dureranno 30 mesi, cioè fino al 2025, e si partirà a fine 2022.
Bene, ci possiamo fermare qui nella lettura dell'articolo, che non dice niente di più di così. Insomma, quello che volevamo mettere in evidenza per ora credo che ce l'abbiamo abbastanza messo: costi esorbitanti per un progetto che lascia molto perplessi, soprattutto per il fatto che il tracciato della tranvia, di cui abbiamo appunto letto e parlato, corre parallelamente al binario. E poi insomma la questione dei recovery fund e del Next Generation EU, che in qualche modo viene utilizzato per ciò che non doveva essere utilizzato, visto che appunto le principali priorità erano quelle della sanità e della scuola, o comunque del mondo dell'istruzione e della formazione, compresa l'università. Insomma, l'articolo l'abbiamo letto, gli annunci sono stati fatti, sicuramente sulla tranvia ci torneremo in maniera circolare, perché non sarà né il primo né l'ultimo articolo o di cronaca, insomma, sparate, annunci e quant'altro. Si cambia argomento e si leva la parola a una Sara per darla a un'altra. È la Sara del SICOBAS di Firenze e Prato per raccontarci quello che sta accadendo da diverso tempo ormai alla Tech Sprint, nella zona del macrolotto di Prato, dove un'importante vertenza di lavoratori del tessile, appunto nell'indotto del tessile, sta mettendo continuamente in crisi e in difficoltà il padronato. Un padronato che è sempre più sporco, come è il caso di questa azienda, il cui responsabile, insomma dirigente, leader, proprietario è anche uscito da poco dagli arresti domiciliari per fatti connessi ai rapporti, insomma, mafiosi e camorristici. Sara, a te la parola per raccontare tutto, compresa la giornata di lunedì e il tentativo di sgombro da parte della polizia di Prato.
Ciao a tutti, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Wombat. Faccio un aggiornamento sulla vertenza di Tech Sprint, che sta durando da molti giorni. È una storia abbastanza lunga, visto che è iniziato lo sciopero 40 giorni fa, e stiamo facendo un picchetto, un presidio permanente già da ormai quasi 20 giorni. E per cui vi invito a tenervi aggiornati sulla nostra pagina Facebook SICOBAS Prato Firenze, e purtroppo ho paura di dimenticare qualcosa, per cui se potete tenetevi aggiornati attraverso la pagina, visto che fare un riassunto, diciamo, non è semplice. Noi abbiamo iniziato questo sciopero a gennaio e con 18 lavoratori della Tech Sprint, che purtroppo lavorano secondo lo schema che ormai conosciamo bene, delle 12 ore al giorno per 7 giorni a settimana. I lavoratori si sono rivolti al sindacato, metà di loro hanno dei contratti di apprendistato e si sono rivolte al sindacato per iniziare a lavorare 8 ore per 5 giorni e avere dei contratti indeterminati, visto che gli apprendistati sono fittizi, sono fasulli perché non si fanno corsi, anzi molti dei ragazzi hanno insegnato a lavorare ad altre persone e però diciamo con questo espediente si possono continuare a tenere le persone nella precarietà e come purtroppo succede tante volte come sappiamo non solo nel tessile pratese, ma in tanti posti di lavoro l'apprendistato viene utilizzato in questo modo. Insomma, quando i lavoratori si sono rivolti al sindacato, noi, una volta che si sono iscritti, la TechSprint, li ha messi subito tutti in cassa integrazione e in senso punitivo. Noi, in questo mese ormai abbiamo fatto molte iniziative, in primis appunto su questa questione della cassa integrazione, siamo andati all'INPS. Ma non solo, ci siamo rivolti anche all'Ispettorato del Lavoro che in questi giorni proprio sta ascoltando i lavoratori, ha già fatto un primo controllo all'interno dell'azienda. Noi appunto siamo in presidio permanente da più di 2 settimane, quasi 20 giorni, e nella giornata di lunedì è intervenuta la polizia ancora una volta per sgomberare il picchetto, per far passare un camion questa mattina. Noi appunto, so che molto spesso c'è una polemica su la questione del blocco delle merci e noi pensiamo che purtroppo si è costretti i lavoratori sono costretti a sdraiarsi davanti ai camion dal momento in cui non hanno nessun diritto e devono lavorare 12 ore per 7 giorni e sono costretti a doversi sdraiare davanti ai camion come è successo anche tante altre volte e questo è l'unico modo efficace che hanno per cercare di far rispettare i loro diritti come abbiamo fatto in tante altre aziende poiché dal momento in cui c'è sciopero molto spesso si utilizzano altre persone che vengono da fuori per sostituire i lavoratori in sciopero e sappiamo anche quanto sia complesso e difficile iscriversi a un sindacato, essere parte di un sindacato nel distretto tessile pratese. Per cui noi questa mattina, come tutte le mattine, eravamo davanti ai cancelli della TechSprint e la polizia è intervenuta strattonandoci e fermando 2 lavoratori. Adesso i lavoratori sono liberi, però sono stati denunciati per resistenza in concorso. E sono stati anche feriti durante l'attività della polizia che ci ha strattonato e trascinato per terra. Io approfitto per rilanciare la manifestazione che ci sarà sabato 6 marzo alle 4 del pomeriggio in Piazza del Comune a Prato, per appunto tornare in città, andare dal Macrolotto in centro per chiedere alle istituzioni e alla politica una presa di posizione su quello che sta accadendo ormai veramente da tantissimi giorni e chiedergli da che parte stanno, se hanno il coraggio di schierarsi dalla parte dei lavoratori oppure ancora una volta, come l'abbiamo visti fare, rimanere a guardare in silenzio. Abbiamo chiesto anche l'apertura di un tavolo in regione, alla regione Toscana, per avere un cioè per riuscire a riaprire la trattativa con la TechSprint e vedremo quali saranno le reazioni di questa giunta Giani che fino ad ora non è ancora intervenuta su quello che accade a Prato e sullo sfruttamento del lavoro. In questi giorni sono uscite le dichiarazioni dei 5 Stelle, sia la consigliera della regione che i consiglieri comunali che si sono schierati con i lavoratori in sciopero e anche un sottosegretario dei 5 Stelle. E, per noi questo è molto importante, ma ovviamente non basta. Scusate, volevo anche aggiungere che in questi giorni abbiamo fatto girare un messaggio di aiuto per continuare il picchetto qui alla Tech Sprint, poiché l'azienda ci ha diciamo, chiuso le porte in faccia la settimana scorsa, ci ha detto che non ci sarebbe stata più una trattativa, e noi abbiamo deciso appunto di rilanciare ingrandendo il presidio permanente e organizzandoci per continuare a stare lì. E, un messaggio che ha ricevuto una diffusione e una risposta molto grande e molto bella. Abbiamo visto tante persone venire al picchetto negli ultimi 3-4 giorni, e organizzazioni, singoli cittadini che ci hanno portato davvero di tutto da mangiare, disinfettanti, nuove tende, gazebi per poter continuare a stare qui. Per noi questo è stato molto importante, molto bello, e anche per tutti i lavoratori che sono in picchetto, ovviamente vedere il sostegno di quella parte della città che è insieme a loro, che sa quanto sia importante tutto quello che stanno facendo, non solo per la Tech Sprint, ma per riuscire a scalfire questo sistema di sfruttamento che vediamo purtroppo andare avanti nella città di Prato. Per cui io invito ancora tutti, chi volesse passare, noi siamo sempre lì, ci trovate lì a qualsiasi ora, in via Sabadell 109, e chi volesse contribuire, siamo sia a livello diciamo materiale ma anche economico. Abbiamo aperto un crowdfunding per sostenere economicamente i lavoratori che sono in sciopero appunto da 40 giorni, e ovviamente anche il piano economico è un piano importante, poiché ovviamente hanno ricevuto delle buste paga vuote questo mese, visto che erano in sciopero, e anche la cassa di resistenza per sostenere i lavoratori che scioperano è ovviamente un punto importante. Noi abbiamo già fatto una raccolta tra i lavoratori del Sicobas, che hanno avuto anche loro prontamente hanno contribuito molto generosamente, ma ovviamente i soldi che servono non sono pochi, perché parliamo di 18 persone. Per questo appunto il crowdfunding è aperto, oppure potete passare direttamente al presidio per dare un contributo economico, ma anche e soprattutto per portare la vostra presenza e conoscere i lavoratori in sciopero, poter parlare con loro, stare insieme al presidio, perché io penso che sia diciamo il contributo più importante che si possa dare, la propria presenza, che significa appunto stare dalla parte dei lavoratori, stare dalla parte di chi sta scioperando, chi si sta veramente mettendo in gioco tantissimo per cambiare le cose alla Tech Sprint, ma in generale per portare avanti la campagna di 8x5 che passo passo sta avanzando, che si diffonde tra i lavoratori tra i lavoratori che piano piano sempre più vogliono appunto iniziare a lottare, iniziare a scioperare per cambiare tutto il distretto tessile. E per cui vi ringrazio e vi saluto a tutti.
Sara, che dire, come sempre grazie mille per i tuoi interventi precisi, puntuali, ampi, ma anche quanto serve sintetici. Quella della Tech Sprint è una vertenza che dovremmo comunque continuare a seguire, sia come stampa rassegnata che più in generale come Radio Wombat. A disposizione i nostri microfoni ogni qualvolta ce ne sarà bisogno, come è stato in passato, così sarà in futuro. Rilanciamo l'appuntamento di sabato, la partecipazione a questa assemblea, sperando che i giorni che ci separano da sabato non vedano un precipitare degli eventi. Solidarietà massima per chi sta in questo momento momento lottando e rovesciando i rapporti di forza, o quantomeno tentando di fare dentro il tessile e l'indotto del tessile pratese. Con questo direi che abbiamo detto tante cose anche per questa settimana. Un saluto a tutti e tutte voi dalla stampa rassegnata di Radio Wombat. Alla prossima settimana. Ciao!